проблема в деня.
Che viene ritrovato come una perla di gran valore, una visione perfetta che ha la sua spiegazione, come il sole alla fine sorgerà. Ti sembrerà di essere leggero, i tuoi peccati cancellati e una pace che ti avvolgerà. E scende come il fuoco, è forte come il vento, come se il cielo scende dentro nel tuo cuore e ti consola l'anima e piangi dalla gioia. È un sentimento che non ha una spiegazione e dimora dentro di te, così bello e spiegato. Quando Dio ti tocca, come riposare nella tempesta e sentire la pace che non avevi prima, come la notte non scende, come il sole che splende, come il cielo con i suoi colori, come se tu trovassi quello che ti ha rubato e la gioia torna dentro te. A volte sembra fuoco, a volte sembra vento, Gesù dal cielo amore è entrato nel mio cuore e mi consola l'anima e piango pregando. È un sentimento che non se tu avessi le ali, come se niente ti manca, come pioggia sulla terra asciutta. A volte sembra fuoco, a volte sembra vento, Gesù dal cielo entra dentro nel tuo cuore e ti consola l'anima e piangi pregando. È un sentimento che non ha una spiegazione di te, così bello e spiegabile. Quando Dio ti tocca, quando Dio ti tocca.
Ciao, buongiorno fratelli, che il Signore vi benedica, benvenuti alla diretta di oggi, vi abbracciamo tutti.
Grazie.
Amen, grazie Signore. Quanto entusiasmo, grazie. Chi prega oggi?
Io.
Chi sei io?
Deborah.
Hi Debbie, welcome.
Presente.
Good. Avanti.
Right. I do have a story, it's from China.
Vuole prima raccontarvi una storia dalla Cina.
It's a real happening.
È una storia vera.
So a man in China was sent to prison for his religious belief, he was a Christian.
Un uomo, un cinese, fu mandato in prigione per la sua fede cristiana.
He had four children, ages 4, 8, 10 and 12.
Aveva quattro figli di età 4, 8, 10 e 12.
His wife had to walk the streets wearing a dunce cap, in know to be made fun of.
Sua moglie ha dovuto camminare per le strade come punizione, portando una beretta di somaro, di asino, cioè un cappello a punta, quello che era usato per punizione.
the children were treated badly because their father was a bad element.
I figli erano trattati molto male perché il padre era cristiano.
The problem was that they had no livelihood. They had no money to live for.
Il problema era che non avevano soldi con cosa vivere, cibo.
In the back of their little home was a small pond.
Dietro la loro casa c'era un piccolo laghetto.
No one had ever fished there before.
E nessuno mai ha pescato lì.
The children first made a net and they caught enough fish to feed the family.
E i bambini hanno creato una rete da soli e hanno pescato sufficiente pesci per dare da mangiare a tutta la famiglia.
Then the supply began to multiply.
Poi hanno iniziato a moltiplicarsi i pesci.
And as time went on, they got enough fish not only to feed their own needs, but enough to trade for other necessities of life.
E col tempo sono riusciti ad avere sufficiente pesci non solo per i propri bisogni, ma anche per
to trade with other necessities.
Ah, per poter scambiare con altri beni di altre persone, così che possono avere tutto quello che gli serve.
Praise the Lord. 13 years later, the father returned from prison.
Dopo 13 anni, il padre è tornato dalla prigione.
And there were no fish in the little pond from that day on.
E da quel giorno non c'erano più pesci nel piccolo laghetto.
They were no longer needed.
Perché i pesci non avevano più bisogno di pescare. Il
Amen.
Padre era tornato.
So they had another father while their father was in prison.
Mentre loro padre era in prigione, si vede che un altro padre si prendeva cura di loro.
And as it says in Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19.
E come è scritto in Filippesi 4:19, il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Filippesi 4:19.
And I think we need to learn to trust more in the Lord.
E dobbiamo imparare a confidare di più nel Signore.
Because we tend to get frantic when we don't have enough or we see there's a problem.
Perché abbiamo la tendenza di diventare ansiosi, nervosi quando ci manca qualcosa.
But if God has promised to supply for us, then he will do it.
Però se il Signore ha promesso di provvedere per noi, lo farà.
Now, here in the story there was a real, real need.
Qui in questa storia vediamo che c'era un vero bisogno.
And he did miracles.
E il Signore ha fatto miracoli.
But even in our day-to-day life, I mean, God supplies. It's him who supplies for us.
Ma anche nella nostra vita quotidiana è il Signore che provvede per noi.
So let's trust more in God and
confidiamo più nel Signore.
And just lay ourselves in his hands.
E mettiamoci nelle sue mani.
And not get frantic when it seems like there's a problem ahead.
Non diventiamo ansiosi, non preoccupiamoci quando sembra, le apparenze sembrano che c'è una difficoltà, che ci manca qualcosa.
That's time to trust even more.
E questo è il momento di confidare nel Signore.
When our faith is being tested.
Quando la nostra fede viene messa alla prova.
Because it will be tested.
Perché verrà messa
There
alla prova.
Always be trials, tribulations,
sempre
and
ci saranno tribolazioni, prove, difficoltà da affrontare.
And let's remember that we can move mountains.
Ricordiamoci che possiamo muovere le montagne.
With faith.
Con un poco di fede. Amen.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Grazie,
Lord Jesus,
Signore.
We just thank you that you are real.
Signore, ti ringraziamo che tu sei vero, sei reale.
You are real in our life. You supply for us all our needs.
Sei reale nelle nostre vite e provvedi ad ogni bisogno.
According to your riches, because you made everything.
Secondo le tue ricchezze, perché tu hai creato tutto.
So for you it's little, it's easy for you to supply for us.
Quindi è facile per te provvedere ai bisogni.
So help us to trust you.
Quindi aiutaci, Signore, a confidare.
To know that you are Father, a loving Father.
Sapere che tu sei un padre amorevole.
And you even know our needs before we ask.
E tu conosci ogni nostro bisogno anche prima che te lo chiediamo.
So help us not to be lazy, but to realize that we can ask.
Aiutaci, Signore, a non essere lazzaroni, ma confidare in te, sapere che possiamo confidare anche prima di chiedere.
And to trust that you will supply everything
e sapere
that
che
we need.
Tu sì provvederai.
Thank credere. You, Lord. And even today you are going to supply the right word to unblock problems in our lives.
Oggi provvederai il messaggio giusto e la risposta, la parola per sbloccare situazioni nelle nostre vite.
Because your word is alive.
Perché la tua parola è viva.
Help us to be open and receive it.
Aiutaci, Signore, ad essere aperti e a riceverla.
In Jesus name,
nel
amen.
Nome di Gesù. Amen. In Jesus name. Grazie, Signore. È bella, bella lezione questa, specialmente il fatto di quando la gente ti deride per la tua fede, tu vai avanti. Con dignità vivi la tua fede. E non guardare a destra, a sinistra, guarda a Gesù. Solo a Gesù, vai avanti.
Amen. Destino del cristiano. Non è vero che di solito, magari non di solito, ma spesso nella vita di cristiani veniamo derisi, presi in giro, presi per pazzi.
Sì.
È il nostro destino. Gesù fu deriso, fu preso per pazzo, e credo che sia Marco capitolo 3 che i suoi familiari, i suoi parenti, dice, lo prendevano per pazzo. E fuori di sé, dicevano. In un mondo dove il diavolo è la normalità, le guerre sono una cosa di tutti i giorni, sui giornali ormai non li leggi neanche più, ti sei quasi annoiato se fosse possibile. Guerre ci sono sempre. Arriva Gesù e lo prendono per pazzo, il che significa che viviamo in un mondo di pazzi. Non cerchiamo di essere normali, fratelli, in un mondo di pazzi.
Amen.
Gloria al Signore. Angelina, dove cominciamo oggi? C'ho una piccola notizia qui che volevo dare veloce e poi cominciamo col programma.
Sì,
cosa
sì,
dici?
Va bene, sì, certo.
Va bene per te?
Sì.
Allora, viene dal Canada, la CNN, lo leggi tu?
Sì. 9 people killed after car plows into crowd at Vancouver Filipino Festival.
Anche la Fox News?
Fox News, Vancouver driver plows into crowd of people attending Filipino festival, killing multiple victims.
Allora, traduzione, la CNN, 9 persone sono state uccise da un'auto che si è lanciata in mezzo alla folla durante un festival filippino in Canada. Ecco, la Fox News è lo stesso. E adesso è una delle tante notizie che si perderanno in mezzo alle cretinate varie, no? È normale che la gente va in giro a ammazzare, è normale che ultimamente molto spesso si sente macchine, automobili che si lanciano sulla folla.
Molto spesso. Ogni qualche giorno senti questo tipo di notizie.
E come mai?
È strano.
Adesso chi notate che non dicono mai chi è, di che nazionalità è, di che religione è. No, quello è tabù. Non si può dire che religione è. Prendere in giro i cristiani quanto ti pare. Però altre religioni no, hanno il diritto della protezione. E allora chi saranno stati? I soliti ignoti? Immaginatevi che esiste una religione con un sacco di seguaci, che avete capito qual è probabilmente. Questa religione insegna che chi muore o si suicida uccidendo infedeli, compresi donne, vecchi, bambini, secondo la loro religione, l'assassino, il terrorista, va diritto in paradiso dove lo aspettano 72 vergini. Vergini controllate ad hoc, e tutte annoiate naturalmente, presso un fiume di vino. Un paradiso molto carnale, io direi. E c'è chi ci crede a queste cose, ci credono. E infatti vanno, quando uno c'è una crisi, è depresso, la moglie l'ha abbandonata, che ne so, qualcosa, depressione, invece di buttarsi giù di un ponte, va a ammazzare un po' di gente, così che il suo Dio in cielo gli dà le 70 vergini. E c'è gente che ci crede. Angelina.
Grazie, Gesù. Il messaggio di oggi credo continua la storia che abbiamo raccontato prima su come resistere quando vieni deriso, quando sei solo, quando vorresti che vai avanti non solo tu per Gesù, specialmente in famiglia, ma qualcuno che ti accompagni. E vedo anche messaggi che voi fratelli scrivete. Solo ieri ha scritto Grazia dicendo: vorrei tanto avere una sorella con la quale evangelizzare perché in due è più facile. E ci ho provato con questa sorella, con quella, ma poi i problemi della vita li mantengono così occupati che non riescono a coinvolgersi di più.
Sono i fratelli in giro.
Sì, sì.
Solamente
sì.
Che, come dice Gesù, a chi vince, dice in Apocalisse 2 e anche 3, dice a chi vince gli darò il paradiso, gli darò la corona. Vincere, vincere, vincere. Evidentemente queste persone che venivano con te non vengono più, non hanno vinto. Si sono fatti fermare
dai problemi,
non hanno vinto.
Mm-hmm. Sì, è quello che i problemi li abbiamo tutti, non solo quelli che si sono bloccati lì. E specialmente in famiglia, tutti desideriamo avere i familiari convertiti, vogliamo vederli nel cielo con Gesù, ma non è sempre facile. E ci rallentano, ci bloccano, ci fanno problemi che poi non possiamo servire il Signore a pieno come vogliamo. E quindi credo che questo messaggio si applica proprio a tutti quelli che ascoltano, perché chi in famiglia non ha qualcuno che è mezzo cuore o proprio ateo e che lo ostacola. Messaggio intitolato...
C'è chi serve Dio e Mammona e chi ci serve solo Mammona.
Sì.
Dice, io non servo Dio e Mammona, servo solo Mammona.
Messaggio intitolato con te o senza di te, con me o senza di me.
Che significherà questo?
Che significa?
Misterioso. Frate
sì.
Giuseppe, diventi sempre più strano. Con te o senza di te, con me o senza di me.
Amen. Allora, Giuseppe, a cosa ti riferisci? Con te o senza di te?
Ma cominciamo con una scrittura, guarda. Giudici 4, 1 a 9. E poi credo che si capirà. Io ho condensato in questo titolo tutto il messaggio, praticamente. Alcune scritture te le ho date, vero?
Sì.
Ecco, la prima è Giudici. Giudici 4, dall'inizio fino al 9.
Morto Ehud, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore.
Tanto per cambiare. Cioè, si presenta la storia del popolo di Dio, gloriosa! Il popolo che ama Dio, gli ebrei, i cristiani. Ma se leggi veramente la storia della Bibbia, anche la storia della Chiesa, c'è da mettersi in mano ai capelli. Era più l'eccezione che la regola, quando il popolo di Dio, ebreo o cristiano, segue il Signore. Avanti.
Il Signore li diede nelle mani di Jabin, re di Canaan, che regnava ad Assor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava ad Arosset Goim. I figli di Israele gridarono al Signore perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Debora, moglie di Lapidot. Lei sedeva sotto la palma di Debora, fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie. Debora mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Cades di Neftali, e gli disse: «Il Signore, Dio di Israele, non ti ha forse dato questo ordine? Vai, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Neftali e dei figli di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Chison Sisera, capo dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e te lo darò nelle tue mani». Barak le rispose: «Se vieni con me, andrò, ma se non vieni con me, non andrò». Debora disse: «Certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna». E Debora si alzò e andò con Barak a Cades. Giudici 4, versi da 1 fino a 9.
Allora, Barak, che è annoverato tra i grandissimi nomi della Bibbia, basta vederlo, lo vediamo nel capitolo 11 di Ebrei, Barak è uno dei grandi eroi, eppure qui c'è la tremarella.
Oh.
Se vieni Deborah, una donna, allora vado, se tu non vieni non vado.
Eppure ha ricevuto la parola del Signore che lui vincerà. Ma questo non è stato sufficiente per lui?
Bueno, voleva che una donna l'accompagnasse.
Ma una profetessa, non una donna.
È d'accordo.
Cioè, la donna di Dio, diciamo.
Va bene.
Come se la vittoria è in lei, non nella parola di Dio.
Ma lui non era il forte del quartiere.
Sì.
Non era...
Era, sì.
lo shock di tutti, perché sì, infatti se Dio lo ha scelto, si vede che era il numero uno in Israele, no?
E Dio gli ha promesso vittoria, che altro vuole?
A quel tempo Barak era il più valoroso di Israele, certamente. Cioè, nonostante Barak non se la sentiva di combattere se la giudice di Israele, Deborah, non fosse venuta a Kades insieme a lui come garante. E noi ci siamo mai sentiti così?
Sì, io sì. Se non viene fratello, sorella, cioè, con me non vado.
Barak faceva il contrario del titolo che ho dato a questo messaggio. Con te o senza di te?
Ah.
Con me o senza di me?
Ma anche io ho fatto questo tante volte, Giuseppe. Dovevo andare a parlare con una persona che sapevo che è difficile, che è capra, e pensavo, oh, se fratello Giuseppe non viene con me, io non posso. O almeno Dora, se non viene lei con me, io non ci riesco a fare. Anche io ho fatto questo.
O almeno datemi un ciucciotto.
è la verità.
A pacifier. Almeno mettete un passeggino e strombazzatemi un po' in giro.
Grazie.
Allora, ci siamo mai sentiti così? Abbiamo detto di no al Signore perché quella persona non seguiva, quella persona diceva no a Dio.
Oh.
Ma Deborah ubbidì a Dio. Ma questo non è sempre il caso? E se facciamo questo sbaglio, stiamo confidando nella carne, non in Dio. Salmo 118, Angela.
Sì.
La prima scrittura lì della lista, lì dovrete avere.
Sì.
8-9.
È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. Salmi 118, versi 8 e 9.
Ecco, quante volte abbiamo guardato l'uomo invece che solo al Signore?
È vero.
Quando lo Spirito Santo ci aspettava a Kades e Tabor, ma noi non siamo andati perché c'era Deborah, sì, però non ci accompagnava. C'era la giudice di Israele, ma ci mandava noi, cioè voglio dire lo Spirito Santo, la parola di Dio ci mandava, ma noi volevamo un bastone a cui appoggiarsi. Stiamo forse rendendo una persona indispensabile, ne siamo dipendenti prima di compiere quello che sappiamo essere la volontà di Dio. Siamo seduti in una chiesa ad aspettare che altri vadano davanti a noi, aprirci la via per servire il Signore. Barak si era reso dipendente da una donna. Lui che semmai sarebbe dovuto essergli di sostegno. Ma che assicurazioni vogliamo? Questo è il contrario della fede, come dice in Ebrei 11:8.
Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene e partì senza sapere dove andava. Ebrei 11:8.
Non sapeva dove andava, cioè non aspettava una Deborah. Se questo non ci basta... Se non ci basta Gesù, il Salvatore, la sua parola, vuol dire che non ci fidiamo di Lui. E questa è l'antifede, un insulto a Dio. Vogliamo noi imparare a dipendere solo da Dio e da Gesù?
Sì, amen.
Viene il tempo della fine, l'anticristo, il crollo finanziario totale. E questo può esplodere domani mattina.
Dio ci aiuti, sì.
Amen.
Amen, amen. Vero.
Guarda,
quindi a quelli che in famiglia hanno un marito o una moglie che non vuole seguire Gesù, che lo aspetti da anni, ci scrivono fratelli che dicono da 10 anni che sto aspettando mio marito.
Ma la tua vita non è che è lunga abbastanza per aspettare uno che non vuole smuoversi.
Eh sì, quindi tu vai avanti e segui Gesù, fai quello che devi fare.
Io ho cominciato a muovermi a 25 anni, mia famiglia mi ha seguito nessuno. Hanno pregato per ricevere Gesù, alcuni hanno sul serio, altri no, mia famiglia. Se aspetto la mia famiglia, io sarei ancora lì ad aspettare, perché c'è un fratello, ma che Dio lo benedica, ma non gli interessa niente di Gesù. E lui crede in dischi volanti, queste cose qui. Guarda, andiamo alla lezione di Sodoma. Sodoma c'ha una lezione. Allora, sei pronto a venire a Sodoma?
Non ci vuole andare, però da lontano così posso guardare.
Guarda, è sera, l'imbrunire. All'improvviso, senza preavviso, due angeli si presentano a Sodoma. Hanno un messaggio. All'alba la città sarà distrutta. La moglie di Lot non era pronta per niente. ma non gli girava neanche per l'anticamera del cervello di andare via. Non era pronta, non sarebbe mai stata pronta, non gli interessava di essere il sale della terra, il sale di Dio. Eppure il marito, Lot, sicuramente gliel'aveva detto, gli aveva parlato di Dio.
Sì.
E ora conoscete la storia, Dio la tramuta in quel sale che sarebbe dovuto essere stata, ma per quanto dipendeva da lei, non gli interessava minimamente di prepararsi. Pure il marito era timorato da Dio, aveva la fede, un po' di fede perlomeno, ma lei gli bastava di vivere la giornata, foglia al vento. Come che dice qual è l'opera? Dice, la donna è mobile, qual piuma al vento. La moglie di Lot era così, quello che capitava, capitava. E quando Dio la tramuta in sale, vedere Genesi capitolo 19, suo marito e le due figlie neanche si voltano a guardarla. Non è che non la amavano, ma il comandamento era stato chiaro. Gli angeli lo avevano detto, Angelina, prossima scrittura Genesi 19, 17, ce l'hai?
Sì, dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse, metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Genesi 19, verso 17.
Questa era stata la parola degli angeli prima che si incamminassero. Non ti guardare indietro, non vi guardate indietro. La moglie dice, ma sì, siamo sotto la grazia. Lo predicano nelle chiese o lo predicheranno tutta la domenica mattina. Dio è grazioso e noi siamo i suoi figli. Quale padre non aiuterebbe i suoi figli a tramutare in sale una donna tramutarla in sale, ma quale padre farebbe questo?
Mm-hmm.
Ma siamo infatti loro hanno un padre diverso. Il loro padre non è uguale al nostro. È un padre che non punisce, non castiga, non mantiene la parola, solo grazia. È una nuova religione. Cosa succede dopo 2000 anni? Angela, buongiorno.
Cosa succede? Non lo so.
Succede che Gesù sottolinea questo.
Sì.
Cosa sottolinea? Non guardare indietro, Luca, la prossima scrittura dovrebbe essere Luca 17, 28 a 36, Angelina.
Okay.
Vai nel nome di Gesù Cristo.
Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita, la perderà, ma chi la perderà, la preserverà. Io vi dico, in quella notte, due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Luca 17, da 28 fino a 36.
Esattamente quel che successe proprio all'uscita di Sodoma. Lot e le figlie furono presi, la moglie fu lasciata. Perché? Perché evidentemente non è che la moglie ascoltava molto il marito. È un po' come le mogli di oggi, o i mariti, se vuoi, non ascoltano nessuno.
Sì, è vero.
Non era abituata a seguire il marito, questa qua. Gli piaceva Sodoma, forse anche per questo che il poveraccio sciagurato Lot è rimasto a Sodoma. Forse una moglie che diceva, oh, se te ne vuoi andare, te ne puoi andare, io rimango qua.
E si ripete lo stesso messaggio, come nei giorni di Lot, quando il mondo beve, mangia, si ubriaca. Voi dovete partire e non tornate indietro, dice, non scendete a prendere le cose che avete in casa, non tornate indietro, proprio come ha detto anche a Lot e sua moglie.
Certo,
stesso
infatti,
messaggio.
Infatti Lot stava lì, forse cercando di accontentare la moglie, che voleva almeno quel mobile, almeno quel tappeto, almeno questo, almeno quell'altro. Sai cosa hanno fatto gli angeli? Tu senti, gli angeli si saranno guardati in faccia, due angeli, ha detto, qui qui, se non ci diamo una mossa, questi qui non si smuovono. Li hanno presi per mano e trascinati fuori da Sodoma. Genesi 19, ma ci sono famiglie che vogliono essere trascinate fuori dalla Sodoma dove vivono, ma vogliamo svegliarci. Vedi, qui per esempio Lot e la moglie camminavano insieme, Lot viene salvata, la moglie abbandonata.
Questo preso, è un esempio,
può essere la moglie, il marito, lo zio, la cugina, il vicino di casa, il tuo migliore amico. Mm-hmm. E nella vita capita quando il mondo o il maligno direttamente arriva e ci presenta il conto. Va bene, lì a Lot arrivò il conto. Vi siete goduti il Sodoma? Sì, qui c'è il conto. Tutto bruciato, non potete raccogliere niente, tranne quattro stracci che potete trasportare sulle spalle. Insomma, vogliamo ripetere il verso 33. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Luca 17. Mm-hmm. È il conto della vita. Prima o poi il Signore fa arrivare il conto. Cioè, se tu balli col mondo, ci sarà sempre un conto da pagare. La scorciatoia, che il mondo crede che la scorciatoia, cioè i nostri interessi, la nostra carne del mondo, è sempre la stessa. Il mondo ti dice, lascia stare Gesù la sua parola, ma così fanno tutti, perché no? Lascialo stare, lascia perdere, dopo tutto, guarda le chiese tradizionali. Guardate le chiese tradizionali che dovrebbero guidarci, ma che per la maggiore sono intente a servire più mammona che Dio. Perché no, dice il mondo. Così fanno tutti. Il mondo dice, lascia perdere Gesù, le scritture, la volontà di Dio. Il gioco è fatto, come per magia. Ecco, se tu ubbidisci a queste cose, il mondo intorno a te ti loda, pacche sulle spalle. Orgogliosi di te ti benedicono alla maniera del mondo, cioè a chiacchiere, a pacche sulle spalle. Ma quando come figli prodighi non abbiamo il cibo dei maiali, neanche quello da mangiare, attenzione, sto parlando spiritualmente, uno può essere ricco sfondato come Soros. Parlo spiritualmente, non solo materialmente. Ecco che tutti i grandi amiconi, come d'incanto, spariscono tutti. Non ci sono più quando le cose ti vanno storte, dileguate. Il fatto è che non appena i mondani intorno a noi si accorgeranno che ci siamo avviati per il nostro cammino per il Signore, e allora quelli che il Signore non lo seguono o che lo amano solo a chiacchiere, cerimonie a morte, cercheranno di scoraggiarci.
Sì.
Perché o ammettono che sono fuori binario, che sono zizzania, o che sono cristiani in mezzo cuore, o dovranno combatterti. Il comandamento è chiaro. Angelina, Matteo 22, 37, cosa dice?
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Questo è il comandamento. Altro che mezzo cuore. Se devi lavorare nel mondo, lavora nel mondo, ma il cuore, la primizia, primo luogo, deve essere per Gesù. È logico che chi tutto il cuore, e dico tutto il cuore, non dico solo una metà, chi tutto il cuore non lo ha dato al Signore, non solo non vi seguirà, ma probabilmente vi combatterà nello spirito, vi prenderà per pazzo o pazza. E allora ecco di nuovo, ritorna alla storia di Lot e di Sodoma. Guardarsi indietro col cuore, con lo spirito e desideri, ha profonde implicazioni. Perché mai gli angeli avrebbero dovuto dire a Lot e ai suoi di non guardarsi indietro? E perché la pena fu così severa? 2000 anni dopo Gesù ce lo spiega perché la pena fu così severa. Infatti quello che avvenne a Sodoma spiega cos'è che Gesù vuol dire. Angelina, Luca 9, al 62.
Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9,62.
Sembrava Gesù, ma come sei duro Gesù, qualunque falso profeta della super grazia dirà, ma no, quale padre tratterebbe così i suoi figli? Sai quale padre? Il mio, il nostro, il Dio vero. Lo ha fatto, infatti. E quando Gesù diceva non è dato il regno di Dio, stava riferendo proprio a questi. Quindi non sperate, non aspettatevi che le chiese del mondo appollaiate nella Sodoma di oggi vi diano il vero messaggio di Lot. Per questo che Gesù ci disse di ricordarci e di non dimenticare, cos'è Luca 17,32, ricordatevi della moglie di Lot.
Grande lezione, sì.
Quindi, o con te o senza di te, o con me o senza di me. Qui bisogna andare avanti a spaccare il ghiaccio, siamo una nave spacca ghiaccio. Non vogliamo essere un'imitazione di quel pastore, di quel predicatore, di quella religione, di qualche papa Pacciamama, ex Pacciamama. Adesso sa qual è la situazione, che la situazione è o Gesù o niente. Altro che Pacciamama, eccetera. Ci siamo?
Sai, una cosa che tu sempre dici ai fratelli, alle sorelle che hanno problemi matrimoniali, tu sempre, da quando ti conosco, consigli loro, un cristiano non abbandona la sua famiglia. Un cristiano rimane fedele al coniuge.
Ma è logico.
Alla famiglia. E vedo che...
Casomai la famiglia abbandona te, ma tu non l'abbandoni lei.
È esattamente l'esempio di Lot nella Bibbia. Lot non ha mai abbandonato la moglie, non l'ha tradita, non è andato con altre donne, non l'ha lasciata mai fedele alla moglie. Ma lui ubbidiva a Dio, seguiva la parola di Dio ed è lei che ha abbandonato lui.
Se si è voltato indietro, il suo cuore era là.
Si è tirato indietro.
O che succede nella casa di Tizio Caio? Quel mio amico che mi viene a visitare sempre quando mio marito non c'è, chissà che è successo alla sua casa. Chi lo sa perché guardava indietro?
Sì.
Ma agli occhi di Dio non è piaciuto questo. Chi si guarda indietro, dice Gesù, Luca 9,62, non è adatto il regno di Dio.
Credo è molto importante questa istruzione, questa guida. Cioè, rimani fedele al tuo coniuge. Sei fedele alla famiglia, fai i tuoi doveri, ma ubbidisci alla parola di Dio,
Gesù. Se da Sodoma non vogliono uscire, cosa fai? Segui loro?
No, poi decidono loro cosa vogliono fare. Tu sei fedele a loro e sei fedele a Dio e vai avanti per Gesù.
In cielo c'è un angelo, un arcangelo, un super angelo, super grazioso, super grazia. Lui è talmente sotto la grazia, quest'angelo, che lui poteva persino ribellarsi contro Dio. Sì, parola di Lucifero, certamente. E allora lì c'era la scelta, o seguire la volontà di Dio senza il diavolo, capito? O aspettare che il diavolo si converte, oppure segui la volontà di Dio. Grazie a Dio per gli angeli che non si sono ribellati.
Amen.
Apocalisse 12 dice che la coda del diavolo, il dragone, trascinava un terzo delle stelle del cielo, un terzo degli angeli si sono ribellati. Sfido che Gesù ha detto, se fosse possibile, questi profeti della supergrazia, eccetera, ingannerebbero anche gli eletti. Uh-huh. Guarda, nessuna Sodoma avrebbe detto a Lot di scappare senza voltarsi. Chi è nel mondo e ti dice, fuggi dal nostro mondo, non ti voltare? E figurati, ti internano con il TSO. Sai cos'è TSO? Trattamento sanitario obbligatorio.
Forzato, sì.
Guarda, non aspettiamoci che certe religioni, quale mi riferisco? Quelle dell'otto per mille, quelle religioni che sembrano essere, dico io, occhio croce, mi sembrano più sposati con la Sodoma di oggi che non con Cristo. E lo vediamo dei frutti. Non aspettate che loro vi dicano di abbandonare il loro amore, la Sodoma. La moglie di Lot avrebbe mai detto a Lot, abbandona il mio amore, la mia Sodoma che amo così tanto. Guarda, diversi fratelli ci scrivono, ci raccontano quanto male certe di queste chiese, quanto malamente li accusano, i pastori, quanto parlano male di loro. Però guardate, fratelli, se state scalando la vetta del monte di Dio, la vetta della sua volontà, e seguendo, servendo, predicando Gesù, la sua verità, e portando i frutti nel vostro possibile, fratelli, non fatevi fermare. Chi guarda il mondo, chi si volta indietro a guardare il mondo, segue il mondo. Semplicemente amate chi vi critica e vi odia e ostacola la vostra fede, amateli. Ma nel nome di Gesù Cristo, però, proseguite verso la meta. Angelina, Filippesi 3, al 13.
Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, versi 13 e 14.
Gloria a Dio. Uscendo dalla sua Sodoma, Lot stava dicendo al suo mondo dove abitava lì, al mondo dei sodomitici, mentre andava avanti e non si voltava, Lot praticamente stava dicendo, e anche la sua moglie, Sale, Lot è come se stava dicendo: con te o senza di te, cara moglie? Con te o senza di te, Sodoma, io vado a seguire il Signore, come nel mondo di oggi. Io seguirò il Signore, diceva Lot, questo era il senso del suo non voltarsi. Seguirò i suoi comandamenti, la sua verità, credo nella verità che Dio mi ha rivelato e non credo nel mondo che muore. Diciamolo anche noi, Angelina, come Abramo, Ebrei 11, 8 a 9.
Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Ebrei 11, versi 8 e 9.
A chi ha aspettato Abramo? A Deborah, la giudice?
No.
A chi ha aspettato che la moglie di Lot si salasse un pochino?
No. È andato.
Invece di salarsi si è preso un salasso. Guarda, anche per ciascuno di noi Dio ha una terra promessa, per ciascuno di noi una corona. Non importa se le persone che abitano vicino a casa nostra, i nostri parenti, eccetera, non gli interessa niente del nostro Dio, nostra fede. Dio ha per noi una terra promessa, che ce l'ha promessa nell'attimo, nell'atto, nel momento, nell'istante che siamo nati di nuovo. E qual è Angela della promessa? Dov'è? In Israele? No.
No.
È quella della sua volontà, sì. Nella quale possiamo entrare quando? Proprio ora, in questo momento, proprio qui, in questo istante. La terra promessa della nostra ubbidienza, del nostro sottometterci a Cristo, il nostro portare frutti, il nostro crescere in Cristo. Il nostro fare della sua parola la nostra unica guida. Il nostro camminare con chi Dio ci ha messo vicini, cioè quelli che camminano come la sposa di Cristo. Gloria a Dio.
Amen.
Lo faremo? Lo stiamo facendo? Amen. No? Vogliamo cominciare?
Sì.
E la parola ci avverte. La parola ci avverte. Secondo Corinzi 11 ci avverte, 2 al 5.
Poiché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato...
Sta parlando anche della supergrazia qua.
Voi ben lo sopportate. Ora, io stimo di non essere stato in nulla da meno di cotesti sommi apostoli.
Sommi apostoli.
Secondo Corinzi 11, versi 2 fino a 5.
Voglio aggiungere una cosa, fratello Giuseppe, perché mi ha parlato molto al cuore, mi parla al cuore questo messaggio. Alcuni fratelli sicuramente sanno la mia testimonianza, che quando ho avuto 15 anni ho ricevuto Gesù e 2 settimane dopo ho ricevuto la chiamata di abbandonare tutto, essere discepola.
E tutto il tuo mondo è esploso. Caspita, anche botte hai preso.
Oh yeah. Sì, persecuzioni grandi da parte della mia mamma.
Il tuo patrigno, eccetera, eccetera.
Sì. Il Signore mi ha chiamata direttamente con la parola di essere discepola, di seguire Gesù nella missione e abbandonare tutto. E quando ho compiuto 18 anni, avevo quasi 4 mesi per terminare anche la...
Prendere il diploma.
Prendere il diploma, sì. Ma io sentivo forte da quando avevo 15 anni di abbandonare tutto.
Eri frustrata, stavi esplodendo.
Super frustrata. Volevo seguire Gesù perché sapevo che queste cose del mondo, come dice in Filippesi 3:7, sono un danno. Quello che per me era un guadagno, cioè la diploma, era un danno, spazzatura.
Il diploma.
Il diploma era una spazzatura, un danno, perché sì, seguire Gesù è il 100%.
Sì, però tua madre, caro mio.
Ecco, quello che volevo dire è che ho avuto una forte oppressione, non solamente da parte della mia mamma. Fratello Giuseppe mi diceva, ma Dora, sono solo 4 mesi, perché non prendi il diploma e così
falla
fai
contenta
contenti
sta
tutti?
Mamma.
E io dicevo, no, già sto aspettando da 3 anni, voglio seguire Gesù, perché lo so che queste cose terrene non sono eterne. E tu un paio di volte mi hai detto, ma finisci. Ho detto, no, voglio seguire Gesù. È stata una forte pressione intorno a me da parte non solo della mia mamma, i vicini, i familiari, i colleghi di classe.
I vicini e i lontani anche.
I colleghi della mia classe, no? Della scuola, gli amici, tutti, ma sei pazza. Vuoi seguire Gesù, rimani qui e puoi essere una professoressa di religione.
Una volta ti hanno visto uscire, che eri in macchina con me, tua mamma è esplosa, te la fai con gli italiani adesso.
Sì, perché in Romania dopo la caduta del comunismo alcuni italiani non
sì,
venivano
italiani
per cose buone.
Andavano lì solo a cercare bordelli, in poche parole, no?
Sì.
E lei è visto uscire dalla mia macchina, che eravamo in macchina.
Che siamo stati evangelizzando.
Esplosa. Dice, sì. Come? Te la stai facendo con gli italiani, una macchina italiana, e invece eravamo con dei fratelli.
Voglio dire che la pressione è stata fortissima e c'è stata la tentazione di, dopo anni, di andare, finire la scuola, fare contento al mondo. Ma come dici tu qui, quando una volta esci da Sodoma, una volta che il Signore ti chiama, non guardi indietro. Perché se guardi indietro, Sodoma, il mondo ti può trascinare indietro. E devi essere
forte. Ti può trascinare indietro fino al pozzo nero.
Con l'approvazione della mia mamma o senza l'approvazione della mia mamma. Con l'approvazione dei vicini, gli amici o senza l'approvazione degli amici.
E se il diavolo non vuole, cosa fai? Se le capre non vogliono e se i farisei non vogliono?
Il diavolo lo mandi all'inferno e le capre vai via tu. No, cioè è stato un forte combattimento dentro di me, cioè avevo questa scelta, cosa faccio? A chi compiaccio? A Gesù, alla mia chiamata o a quelli intorno a me? Vado avanti senza la loro approvazione o cosa faccio?
Qual è la benedizione degli uomini o di Dio?
Sì, la tentazione è stata, mi ricordo, perché siamo stati alcuni anni dopo, ci siamo ritornati in Romania e siamo stati nella mia stessa città per alcuni anni evangelizzando insieme a te nella missione.
Sì.
E la mia mamma ogni oltre settimana, ma finisci la scuola, prenditi la diploma. Dicevo no. Vado avanti per
ma,
Gesù.
Ma se Dio ti fallisce, scusa... il diploma è un bastone che ti puoi appoggiare, no?
E sono già più di 30 anni che sto seguendo Gesù a tempo pieno, e non ho mai avuto...
di solito sei anche a cuore pieno.
Non
perché
ho mai...
sono qui, se non sei a cuore pieno non ce la fa nessuno.
Il desiderio è lì. Ma non ho avuto mai bisogno del diploma. Non ho mai avuto bisogno perché... Gesù, la sua parola non fallisce mai. Voglio dire che vale la pena prendere quella decisione, anche se sei solo, con o senza l'approvazione degli uomini, andare avanti per quello che tu sai che è la chiamata che il Signore ti ha dato,
quindi,
per seguirlo.
Quindi tu dici non temere, Dio non ti fallisce.
No, e guarda caso, dopo più di 25 anni, finalmente la mia mamma anche mi ha dato l'approvazione e la benedizione.
Ci ha messo un po' di tempo a riflettere.
Sì.
25
anni,
caro mio, parliamo di zucche.
ma se non molli, se vai avanti con la chiamata e esci da Sodoma e fai la volontà di Dio,
con o senza i sodomiti,
con o senza i sodomiti e con o senza l'approvazione della gente, perché tante volte vogliamo l'approvazione di quelli intorno a noi. No, tu vai avanti, il Signore è con te e ti benedice, perché tutto quello che è guadagno nel mondo è spazzatura davanti a Cristo.
Gloria a Dio.
E volevo dare questa
gloria a Dio, bella testimonianza. Sono sicuro che parlerà al cuore di qualche fratellino o sorellina che non sa mai chi è che il nemico usa per fermarti.
Sì.
E perché in Apocalisse 2 e 3, due capitoli, Gesù ripete 7 volte: a chi vince io li benedirò, gli darò il paradiso, la corona, a chi vince.
E sa la cosa ho fatto?
Questa sorella scrive, dice: andavo insieme delle sorelle, hanno mollato, non hanno vinto. E questo qui non si può lodare queste cose.
Il Signore, mi ricordo, tanti anni fa mi ha detto: metti su un pezzo di carta i versetti, il tuo fondamento, su quale basi le tue scelte, le tue decisioni della tua vita. Allora ho preso questo, Filippesi 3, ho preso Giovanni 6, 46, non lavori per il cibo che perisce, ma per il regno di Dio.
Giovanni 6, 43?
47 mi pare.
47.
Giovanni 6.
Giovanni 6, diciamo.
Filippesi 3. E quando avevo tentazioni, ritornavo alla parola. Ok. Queste scritture dicono questo. Cioè, io vado avanti, lascio il mondo, lascio Sodoma, e questa è la parola che mi dà,
quindi,
la fede.
Quindi non hai fatto una lista di tutte le cose che la gente diceva?
No, ho fatto lista.
Cioè, tutte le opinioni?
No.
Tutti i ragionamenti della mente carnale? Non è questa la lista?
No.
Scrittura... Sopra scrittura.
Sì, avevo una 5-6 scritture che li leggevo periodicamente quando venivano i dubbi e le tentazioni, e quelle scritture mi hanno dato la
grandioso
forza.
Io sto imparando da te, dolce figliola.
Io ho imparato da te, sto imparando da te.
Sì, tu hai imparato da me passato, adesso io sto imparando da te.
Dallo Spirito Santo, grazie
Gesù.
Gloria
a Dio.
La parola, fratelli, andate alla parola.
È l'unica roccia, è l'unica ancora, è l'unica barca che non affonderà mai. Alleluia.
Amen.
Insomma, Apocalisse 19:7 cosa dice? Prepararsi, dice. Va bene, sai, oggi tutti i falsi profeti fanno a gara: non preparatevi, non preparare niente, non ascoltate frate Giuseppe che è un pazzo. È un pazzo da legare. Lui dice prepararsi, noi vi diciamo no, perché c'è la grazia. E con la grazia puoi grattarti lo stomaco tutti i giorni, notte e giorno, gratta, gratta, seduti sulle panche, mai prepararsi. Questo è il messaggio dei falsi profeti. Però la parola cosa dice Apocalisse 19:7? Avanti con le scritture.
Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria.
Gloria!
Poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Si è preparata la sua sposa. Sono i pelandroni, i falsi profeti, i diavoletti che dicono non c'è da prepararsi niente perché Dio ci ama. Imbroglioni con la patente. Dio non amava forse Israele quando Geremia gli ha detto: se voi non vi sottomettete a Babilonia, se non diventate schiavi di Babilonia, morirete. Dio non amava Israele che l'ha mandato i 400 anni in Egitto a essere schiavi perché erano un branco di capre.
Sì.
Dio non ama tutti i martiri dei primi secoli, chiesa cristiana, che sono morti per Gesù, non perché erano capre, ma perché erano pecore. Dio non li amava che ha permesso che fossero martiri. Gelina, e metti una scrittura giusto così per buona misura, Apocalisse 2:10.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
Ma quale Dio, quale padre che ama i figli e gli dà 10 giorni di tribolazione? Mm-hmm. Ma qualunque super grazioso, qualunque della super grazia vi può dire che questa scrittura è sbagliata. Questa scrittura sicuramente Giovanni che l'ha scritta era ubriaco.
No.
Ma quale padre, dicono i diavoletti della supergrazia, permetterebbe, anticiperebbe, profetizzerebbe, avvertirebbe ai figli 10 giorni di tribolazione? Ma sai, la tribolazione lì non era solletico, era torture. E alla fine magari buttati ai leoni o crocifisso o bruciati vivi sulle croci. Ma quale padre, dicono i profeti della supergrazia, permetterebbe questo? Ma leggi la Bibbia, orbo e ultraorbo, a ultravioletti. Allora, il Signore Gesù dice, sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è rimasta seduta in panca a confidare nella supergrazia.
No, la sposa si prepara.
Si è preparata. Apocalisse 19:7, la sua sposa si è preparata. Oggi sono i giorni di preparazione, fratelli. Ci stiamo preparando? O stiamo guardando a quelli che non fanno niente per il Signore e usandoli come esempio? E allora, ma sicuramente ci sarà qualcuno che è seduto sulle panche oziose di certe chiese, altrettanto oziose, che chiederanno: e come mi preparo? Dice il Signore, Apocalisse 19:8, Angelina, avanti con le scritture.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro.
E cos'è il lino fino?
Poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19:8.
Ah, come, il lino fino non è la grazia di Dio?
No, le opere.
Ma scusa, ma allora la Bibbia è sbagliata, che non può essere che il 99,999 dei pelandroni, dei predicatori di chiesa che predicano super grazia sono tutti sbagliati. È più facile che sbagliata la Bibbia, no?
No.
Ripetiamo allora, le è stato dato?
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Le opere. Capito? Ma io sono salvato per fede, ma tu non hai capito niente. Non hai capito niente. Non sta parlando della salvezza, che non devi fare niente. Sta parlando di diventare la sposa di Cristo. Questa è Apocalisse 19:8. Sta parlando della sposa.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, senza le opere di Cristo, scrivetevelo, non sapremo mai se neanche siamo salvati. Se non hai opere, non la grazia viene da Dio, ma anche da noi deve venire qualcosa. Non possiamo essere dei cretini completi che non fanno niente dalla mattina alla sera. Non possiamo essere dei citrulli, dei sacchi di patate. Dobbiamo fare qualcosa, per esempio cosa? Ubbidire, seguire il Signore, dargli tutto il cuore. E fare anche delle opere. Se non facciamo opere in Cristo, come fai a sapere che la tua fede è vera e non è falsa? Angelina, vai da Giacomo.
Giacomo 2:17 fino a 20.
Sto bussando, aspetta che rispondi.
Ah, ok, rispondi.
Giacomo, Dio ti benedica, apri la porta. 2:17 a 20.
Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che vi è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore?
La fede senza le opere? Ma scrivetevelo, fratelli, perché sennò questi qua della falsa grazia vi imbacuccano, vi imbrogliano, vi ingannano. La fede senza le opere in Cristo. Dice, ma non siamo sotto la legge di Mosè. Ma non sto parlando della legge di Mosè. Sto parlando di Cristo, delle opere in Cristo, del Vangelo di Cristo, dei comandamenti del Signore. Loro vanno sempre da Mosè. Lascia perdere Mosè.
Giacomo 2:17-20.
Oh. E allora, perché io continuo? tocco sempre questo tasto, perché quegli imbroglioni lo predico tutta la settimana e ci sono chi ci crede, quelli che la Bibbia non la studiano, se la studiano, la studiano con gli occhi, la studiano come camomilla per dormire la sera. Guarda, il diavolo e i suoi emissari hanno rubato dalla Bibbia, il diavolo e i suoi rappresentanti predicatori cristiani, certi di loro, hanno rubato dalla Bibbia il... Cosa hanno rubato dalla Bibbia? Il messaggio delle ricchezze di Cristo. Lo hanno trasformato nelle ricchezze terrene di Satana. Non so, non so se hai capito cosa ho detto.
Sì, Dio nella Bibbia promette ricchezze. Dio è generoso, ma non ricchezze, soldi, non quel tipo di ricchezze, ricchezze spirituali.
Va bene? Ma non sono le ricchezze solamente soldi, dollari, euro,
no.
Bustarelle della domenica nella chiesa, non sono queste tutte le ricchezze di Dio. Anzi, se sei un predicatore che la domenica là che aspetta bustarelle, sei probabilmente un falso predicatore. Quindi il diavolo ha rubato il messaggio delle ricchezze di Dio e le ha tramutato in Vangelo di prosperità falso. Gesù mi ha dato e ci ha dato le ricchezze vere, le ricchezze del regno di Dio, che solo le possiamo ricevere abbandonando le terrene. Matteo 19, 21, 23, per chi ha occhi per vedere e orecchie per ascoltare, e Angela, una bocca per parlare.
Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri.
Ma come? Che Dio mi ha benedetto, me l'ha detto il pastore, che se gli do 10.000 dollari Dio mi dà 100.000 e adesso lo devo dare ai poveri? Così dice Gesù, vai, vendi ciò che hai, dallo ai poveri. E voi pastori imbroglioni che avete attagliato la lana alle pecore, che vi siete arricchiti, prendete quelle ricchezze e datele ai poveri.
E avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. Matteo 19, da 21 fino a 23.
Questo imbroglione ha cambiato le decime, che è un comandamento della Bibbia. Ha detto anche Gesù, Matteo 23, 23, ha detto è giusto dare le decime. E lo hanno cambiato nel Vangelo di Satana, cioè il Vangelo di prosperità. Niente di male a dare al tempio, alla tua chiesa, certo. Ma il Vangelo di prosperità è il diavolo che adesso fa il suo gioco. Questi falsi insegnanti di prosperità, se fossero di Dio, come però non lo sono, ubbidirebbero ai comandamenti, va e vendi quello che hai, dallo ai poveri. Va bene? Non sta parlando delle decime che è un comandamento. Sta parlando di come loro spingono in un modo così satanico a derubare le pecorelle di quelle che non dovrebbero dare, perché hanno già dato la decima, hanno già sostenuto la chiesa, il tempio. Cosa è andata lì a tagliargli fino all'ultima lana che poi muoiono di freddo? Cioè, dare ai poveri della chiesa ciò che la chiesa, questi imbroglioni, hanno turlupinato, hanno abbindolato. Devono prendere tutto l'extra e darlo ai poveri della chiesa. Lo faranno? Per la maggior parte no. Perché? Perché sono falsi profeti. Ma Gesù dice in Luca 14, 33, chiunque di voi che non rinunzi a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Luca 14, 33. La chiave di Dio per essere una solennità nelle sue benedizioni, per ricevere, è bisogna dare. Va bene? Ma Angelina, Luca 16, 14, aspetta, te lo leggo io, guarda.
Sì.
Dice, i farisei, chi sono i farisei? Gli odierni predicatori di prosperità. Ora i farisei, Luca 16, 14, amavano il denaro e udivano queste cose e si facevano beffe di lui. Luca 16, 14, infatti si stanno facendo beffe di frate Giuseppe in continuazione. Fate pure, tranquillo, tranquilli, andate avanti. Guarda, Luca capitolo 4 mostra il potere, che il potere e le ricchezze è la prima cosa attraverso la quale il diavolo opera, attraverso potere e ricchezza. Attenzione, predicatori che cercate le ricchezze, il Signore vi darà il minimo necessario, cioè le decime, per vivere, dovete vivere, sì, ma non andate a cercare queste cose. Guarda cosa ha detto il diavolo quando parlava con Gesù. Luca 4, 5 a 7.
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se tu, dunque, ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». Luca 4, versi 5 fino a 7.
Che questi imbroglioni, falsi profeti e falsi anziani, mi vengono a dire che Dio li ha benedetti con un sacco di soldi. È il diavolo che li benedice. Se uno segue la volontà del diavolo, la prima cosa che fa il diavolo gli dà potere, potere politico se è in politica, potere religioso se è nella religione, potere, e poi gli dà ricchezze. Guarda, i falsi profeti nel mondo hanno una cosa in comune, le ricchezze. Ma chi gliela date queste ricchezze? La date Dio. Chi te l'ha detto che è stato Dio? Qui c'è il diavolo che voleva dare a Gesù tutte le ricchezze. È così che opera il nemico. Segui quello che lui sta dicendo e vedrai che, in maniera o l'altra, le benedizioni del maligno che verranno su di te. La ricchezza di Gesù, spesso e volentieri, era una stalla in Betlemme, era un monte degli ulivi, le sue possessioni erano solamente i vestiti che indossava. In Luca 9, 57 ha detto: non c'ho dove appoggiare il capo, una pietra. Quindi vuol dire che Gesù era sempre a chiedere, no, non chiedeva l'elemosina, ma non la chiedo neanche io. Io ringrazio chi aiuta, ma non chiedo niente. Va bene, e Gesù non aveva dove appoggiare il capo, Luca 9, 57. Quindi sta storia che questi qua devono avere sempre questo, quest'altro, l'aereo, eccetera, ricchi sfondati, questa qui è la benedizione del diavolo. Non importa se sei un evangelico, un cattolico, un fariseo, un sadduceo, quello che ti pare, un testimone di Geova. Va bene. Nel nome di Gesù Cristo. Angelina.
Amen.
Vabbè, abbastanza come gridare, devo gridare
no,
un po' di
va
più.
Va bene
non
così.
Non so se ho reso il punto.
Va benissimo, hai reso il punto.
Dice, ma fratello, tu hai già parlato di questo? Sì, ma vedi, non sto leggendo la favola di Biancaneve. Qui parlo di quello che la Chiesa ha bisogno.
Amen.
Il diavolo sta ancora ingannando. Se tu vai in qualunque chiesa evangelica, sono tutti là seduti sulla panca a ascoltare questi falsi profeti. È per questo che devo ripetere il messaggio. Gesù in continuazione dava il messaggio contro i farisei, contro gli imbroglioni, perché non perché si divertiva a litigare con i farisei, non mi diverto neanche io, ma perché voleva raggiungere le pecorelle ingannate, le pecorelle sedute che non sapevano distinguere. Allora diamo il messaggio, le pecorelle dovranno distinguere, right? Oppure continuare a essere ingannati. E qual è il fattore decisivo? La parola. Le pecore ascolteranno la parola, le capre no. Perché sperano che il Vangelo di prosperità sia vero e che un indomani possano diventare ricchi come il pastore. E allora seguono la speranza di arricchirsi. E quando queste cose cadranno sulla loro testa, che Sodoma verrà distrutta, come le Chiesa mondiale sarà distrutta, Apocalisse 19, 7, Apocalisse 12, 17, Daniele capitolo 7, quando la Chiesa sarà distrutta, e allora sapranno che c'è stato un profeta che li aveva avvertiti, il profeta è lo Spirito Santo. E loro però non hanno voluto ascoltare. Allora, leggete Proverbi capitolo 1, allora dice lo Spirito Santo, Proverbi capitolo 1. Mi chiameranno, ma io non risponderò. Piangeranno, ma io riderò di loro. Perché? Perché quando è chiamato non avete ascoltato. Proverbi capitolo 1. Si dice questo incredibile messaggio. Ma qual è il Padre che ride quando noi soffriamo? Dio. Lo Spirito Santo ride quando voi piangerete. Leggetelo. Che questi falsi profeti, orbi, ciechi e sordi, lo leggano. Non si scherza con il Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, prendi il microfono. Nel nome
amen.
Di Gesù.
Grazie, Signore. Ti amo, Gesù. Dio ci aiuti tutti. Amen. Andiamo ad alcune testimonianze. C'è una bella testimonianza da parte di Nena, in audio, dove racconta come dopo una bella evangelizzazione, al posto di lavoro...
Anche adesso si sposta... Si sposta fratello Giuseppe e adesso arriva Angela. con delle dolci testimonianze. Va bene. È vero che preferite ascoltare Angela?
No. Preferiscono ascoltare Gesù.
Lei è sempre così dolce. Sempre.
No, 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 sono i fratelli. Guarda, Nena ci racconta una bella testimonianza di guarigione dopo che ha pregato per una donna e è uscita dalla coma. Ascoltiamola insieme.
Dal coma.
Dal coma. Sì,
poi mi devi pagare per il mio italiano che ti insegno.
Ah, sì?
Però ti faccio uno sconto perché non sono molto bravo con l'italiano.
Allora cosa mi insegni se tu non sei bravo? Cosa sto imparando qui? E devo ancora pagare anche per questo?
No, ho detto che ti faccio lo sconto.
Good night. No, no, no.
Senti, cambiamo discorso, va?
Ah, ok.
Che senz'altro ci sono i fratelli che... Infatti mi hanno già corretto. Una volta io ho corretto te da una parola in italiano, uno mi ha scritto, guarda che ragione Angela.
Ah, ma una volta è successo quello, tutte le altre volte ho sbagliato io.
Grande umiliazione.
Ti ricordi ancora?
Ma posso dimenticarmi? No, non per il fatto che io ho sbagliato, ma per il fatto che avevi ragione te.
Oh, ma una volta, dammi una volta quella soddisfazione, una volta.
Va bene, prendi il microfono che tu parla e io ascolto.
Microfono a Nena.
Cari fratelli, un forte abbraccio con tanto amore a tutti voi. Vi ascolto tutti i giorni. Volevo dare una testimonianza in questi ultimi giorni, cosa è accaduto. Una mia figlia spirituale ha 84 anni, è in una casa anziani, è caduta e ha rotto diverse costole, aveva versamenti di sangue nel polmoni. È finita in ospedale in cure intense. Dopo alcuni giorni i medici hanno chiamato familiari per dire che non c'è niente da fare, se vogliono venire salutarla perché erano ultimi momenti. La figlia di questa donna di 84 anni mi ha chiamato per dirmi e annunciare ultime notizie e mi ha chiesto se voglio andare in ospedale a pregare per lei. Ho preso mia boccettina di olio che sempre quasi porto con me in mia borsa e sono andata in macchina pregando, lodando Signore e ringraziando per la sua guarigione. Perché lo conosco bene, lo conosco suo desiderio di vivere nonostante sua età avanzata. Sono arrivata lì, era sotto questo casco che mettevano durante Covid, aveva diversi tubi, eccetera, eccetera, respirava malissimo, parametri vitali erano sballati e lei era in coma. Allora ho aspettato che escono tutti fuori, ho messo olio sulla fronte e ho pregato su di lei. E ringrazio, Signore, la mano di Gesù era lì per guarirla. Lei, dopo alcuni minuti che ho pregato, ha aperto gli occhi e mi ha detto, Anena, ci sei. E dopo abbiamo parlato, li hanno tolto tutti questi tubi, hanno liberato e sono rimasti scioccati infermieri. Così ho fatto anche un piccolo video che lei parla, che lei è cosciente, lucida, orientata e spedito a sua figlia per incoraggiarla che mamma sta bene. E tuttora mamma sta bene. Oggi hanno fatto pranzo in casa anziani tutti assieme. Ringrazio Gesù Cristo per ogni cosa. Continuo a evangelizzare diverse persone che vengono in casa mia per un motivo o l'altro, così li fermo, li spiego Vangelo e li invito di accettare Gesù Cristo. Questa è missione che mi dà gioia, che mi arricchisce e che combatte tutte le afflizioni che il nemico continua a mandarmi, continua a disturbarmi, ma in ogni cosa noi siamo vincitori in Cristo Gesù. Grazie Signore, gloria e onore al tuo santo nome. Amen e amen.
Grazie Nena, grazie, tanto amore, un abbraccio forte, sei sempre molto ispirante con le tue storie di evangelizzazione, le testimonianze che mandi.
Sì, è molto bellissima questa testimonianza perché i dottori hanno detto venite a, come and say goodbye to the lady because she's dying.
Venite a darle l'addio.
Ok, perché sta morendo, è caduta, è entrata in coma, e ha 84 anni, ok? E la figlia ha chiamato Nena, ha detto vieni, prega per lei e dire arrivederci perché non ce la vedrai
no,
più.
Addio.
Addio. E, però la Nena è andata con fede, con l'olio e ha visto il miracolo.
Gloria a Dio.
Sì, grazie Gesù. Dio ti benedica Nena per avere... Nena ha un cuore molto tenero per le pecorelle.
Si sente anche dalla voce.
Sì.
Sembra una bambina di, non so, io 18 anni. Vero?
È dolcissimo,
è
sì.
Così dolce sta ragazza.
Amen.
Cioè, diciamo, non è una ragazza, insomma, è bellissima, dolcissima, insomma, ispirante.
Amen, amen, gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio, grazie Nena. E grazie fratelli tutti che evangelizzate, che inviate queste belle testimonianze edificanti. Voglio dire che una settimana fa, fratello Giuseppe, hai detto di inviare a Valentina, perché abbiamo letto una testimonianza di Valentina, hai detto di inviare a Valentina, che è la nonna di Helen, una Bibbia illustrata per la bambina, per Helen. E ci siamo riusciti a farlo questa settimana, grazie a Dio. Vorrei ringraziare a quelli di voi fratelli che inviate offerte e decime, fate possibile di inviare anche delle Bibbie, anche regalare Bibbie qui localmente, quando evangelizziamo lo facciamo spesso. Grazie che aiutate la missione e che fate parte di questi progetti. E questa settimana abbiamo we ordered online.
Abbiamo ordinato in America.
Well, in Italia. Questo in Italia l'abbiamo fatto.
In Italia allora.
Sì, sì. Questa volta in Italia, quindi è stato molto veloce anche.
In America quando è stato? In America cosa abbiamo combinato?
Quello in spagnolo l'abbiamo comprato dall'America.
Ah, ecco, perché io sono confuso.
Quella è 300. Però questa è solo una Bibbia per Helen. L'abbiamo ordinato online ed è arrivata. E Valentina ci scrive, cari fratelli, come state? Auguro di stare bene in salute e in amore e sotto la protezione del nostro Signore Gesù Cristo. Che velocità, fratelli! Dio vi benedica! La Bibbia illustrata è arrivata entro 24 ore con la dedica per Helen. Lei era a casa mia e quando l'abbiamo aperta era felicissima e non smetteva di parlare di Gesù. A un certo punto ha detto che a Gesù io non lo vedo, ma c'è, l'ho nel cuore.
Alleluia!
Grazie Signore, grazie a voi, grazie ai fratelli che sostengono la comunità e che splendete la luce del Signore ai bisognosi in ogni angolo del mondo e che facilitate la strada per trovare e vedere quella luce, nonostante che tanti occhi ce l'hanno ma non lo vedono.
Alleluia.
E prego il Signore di continuare così. E quanto più pecore, quanto più luce e più olio nelle lampade per diminuire il buio intorno a noi. Grazie Gesù, grazie a fratello Giuseppe, Angela, grazie Deborah, Dora, grazie ai figli dolci e bravissimi di fratello Giuseppe. Tanti abbracci in Cristo Gesù, Dio vi benedica. Amen. Grazie Signore, ti amo Gesù. Anche a voi Valentina, tanto amore. Siamo contenti per Helen e ci ha inviato un piccolo video con Helen che l'abbiamo vista, è dolcissima, una bambina così serena, così solare, bellissima.
Quanto c'ha esattamente?
8-9 anni credo dal video.
Gloria a Dio.
Poi stasera vi mostro il video anche a voi.
Io non credo che c'è regalo più bello che dare una Bibbia ai bambini illustrata.
Vero,
è
sì.
Bellissimo, è bellissimo.
Amen.
E grazie fratelli che rendete possibile queste cose. Siete eccezionali.
Amen. Gloria a Dio. Un abbraccio Valentina.
Alleluia.
Sei una dolce nonna che insegna alla nipotina a camminare sulle vie del Signore.
Gloria a Dio.
Una testimonianza da parte di Adriano. Cari fratelli, vi scrivo grazie che avete pregato per gli esami di mio papà sui valori della vescica fatti i primi di aprile per le cellule tumorali. Tutti gli esami negativi.
Gloria!
Ho detto a mio padre, Gesù ti ha guarito! Grazie, grazie. Saluto tutta la comunità, Adriano.
Amen.
Alleluia, amen. Vittoria in Gesù.
Bravo Adriano.
E poi grazie, se... Gesù. Voi sapete, fratelli, che spesso, ogni settimana, infatti, abbiamo pregato per Edoardo, per la sua vista. Anche su YouTube, lui sempre scrive richiesta di preghiera per la sua vista, per gli occhi. E il caro Edoardo ha fatto un intervento agli occhi questo mercoledì e ci hanno annunciato che è andato tutto bene, gloria a Dio. Ha fatto anche i controlli, il medico dice che l'intervento è andato benissimo. Edoardo riesce a vedere meglio. Grazie a Gesù. Alleluia. Siamo così contenti per lui. Un fratello che veramente aveva la fede e chiedeva in continuo, pregate, pregate per la mia vista. E il Signore è con lui.
Gloria grazie a Dio. Signore, grazie Gesù.
Amen. Ti amo
alleluia.
Gesù.
Dicevo, voglio ringraziare di noi i fratelli che hanno reso possibile di stampare, che non ce l'avevano, le Bibbie per la prigione. Quante? 300 che sono arrivate?
Sì, sono arrivate le Bibbie, ecco, le abbiamo qui in casa.
Ecco, finalmente. Abbiamo dovuto dire alla prigione, dire guardate che non, le devono stampare, che le abbiamo promesse, no?
Sì.
Ho detto, se Dio vuole, se possiamo, con l'aiuto di Dio e dei nostri sostenitori, porteremo una Bibbia per ciascuno. Ce ne servono almeno 250, abbiamo fatto 300. E bene, sono arrivati. Adesso pregate che si aprano le porte della prigione di noi, che non è facile, Lì è un po' burocratica entrare in quella prigione lì, perché è una prigione di massima sicurezza. Vabbè, per donne, lì c'è di tutti i colori, c'è dentro.
Abbiamo chiesto di andare...
Si prendono accoltellate, eccetera, è una cosa...
Abbiamo chiesto di andare nei prossimi 2 giorni per portare le Bibbie. Hanno detto che non possono, però la settimana dopo cercheranno di darci il permesso. Devono anche loro chiedere al ministero tal e tal.
Sì, qui devono contattare la capitale, eccetera. Sì,
così funziona.
Si vede che le nostre facce non sono molto raccomandabili, anche almeno la mia. Voi sorelle va bene.
No, non è quello, è il protocollo, diciamo.
Ma fino adesso, in base ai miei caratteri somatici, non mi hanno ancora arrestato, quindi insistiamo.
In realtà ogni volta che vai lì le poliziotte sono tutte intorno a te con grande sorriso e si godono le tue barzellette e vogliono stare intorno a te. Ho visto quello, l'ho visto.
Ma forse per motivi di sicurezza.
Ma non lo so. Ma...
Che mi tengono sott'occhio.
No, io credo che hai un charm speciale.
Sì, tu sei sempre... Gloria a Dio. Angelina, andiamo alle cose importanti.
Sì, e volevo tornare all'importanza dell'ubbidienza, perché vedo come molti di noi soffriamo per delle circostanze nella nostra vita e chiediamo sempre a Dio di cambiare quelle situazioni, quelle circostanze, ma spesso non dipende da Dio, ma dipende dalla nostra ubbidienza. Siamo noi che creiamo quelle circostanze, che attiriamo la benedizione di Dio o che non la attiriamo. Noi che camminiamo nella volontà di Dio, perché ubbidendo riceviamo le promesse, o non ubbidendo non le riceviamo. Quindi applicando la legge di Dio nella nostra vita, creiamo delle circostanze che poi stiamo bene o stiamo male. Ma molto dipende
appunto,
da noi.
E appunto nel mondo non applicano le leggi di Dio, ma neanche le loro leggi applicano.
No.
E il mondo sta andando al caos totale, che non puoi neanche uscire alla sera di casa, non sai se ritorni a casa, perché non applicano le correzioni, le leggi.
Giusto.
Insomma, questo è un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato. Adesso con l'aiuto del Signore cercherò di passarvelo, perché si applica anche a ciascuno di noi l'importanza delle correzioni. Questa è questa cosa, la storia della supergrazia è un tale satanismo, perché toglie le correzioni. Insomma, la mancanza di applicazione delle leggi porta il mondo al caos, all'anarchia.
Sì. Sì, e questo si applica anche a livello spirituale nelle nostre vite. Se non applichiamo la legge di Dio nella mia vita, nella vita avrò caos.
Sì, la nostra vita, la nostra famiglia, il nostro matrimonio, coi figli, nel mondo, nelle chiese. Mancanza di correzione porta il caos.
Sì.
Cioè, guarda, ti racconto questo avvenimento, vi racconto che i fratelli erano andati a evangelizzare e quando sono tornati ci hanno raccontati di quello che è successo. Ci hanno detto che c'era una pecorella immigrata qui nella zona, ci hanno raccontato.
Ah, questo l'altro giorno, sì.
Sì, recente. E allora si sono seduti con questa pecorella su una panca del parco e stavano condividendo con una scrittura e leggendola dal telefonino.
Sì.
E a un certo punto la procuratrice gli dice, sai, nel paese da dove io provengo, qui in Sud America, questo non lo si può fare. Non potremmo starcene qui seduti tranquilli a usare il telefonino. Facilmente ci viene rubato. Mm-hmm. Passano di corsa e ti strappano il telefonino. No, non si può usare il telefonino così.
Sì, sì, sì.
Insomma, quando mi hanno raccontato questa storia, ho pensato come il mondo sta diventando, come Gesù ha detto, Matteo 24, come ai giorni di Noè. Il fatto è che la polizia arresta un criminale, non so se in Italia è lo stesso, ho sentito anche storie simili anche dall'Italia, ma i giudici all'indomani lo rilasciano. Viene chiamato buonismo di solito. Il problema non è con la polizia, anche lì naturalmente ci saranno i loro problemi, ma più che altro è la mancanza di correzione e di scontare la pena di legge. È come se le leggi non esistessero, con la scusa che non ci sono prigioni, non ci sono soldi per costruire prigioni. In Israele quasi non vi erano crimini in quei giorni quando vigevano dei re giusti come Davide che si assicuravano di applicare la legge. Andiamo a Proverbi 5. Applicavano la legge senza sconti, va bene. E quei giorni lì Israele era, quei pochi giorni, non è che i re buoni erano pochi. Proverbi 5, 21 al 23. Cosa dice Dio?
Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore e gli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione.
Mancanza di correzione, dice la parola. Egli morirà per mancanza di correzione.
Andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Proverbi 5, versi 21 fino a 23.
Allora, non muore, non va all'inferno, non va nel carcere, non è condannato, eccetera, perché, per questo. Dice, per mancanza di correzione. La mancanza di correzione, se controlliamo tutti quelli che sono in prigione, condannati a 20 anni, al penitenziario, in certe nazioni alla morte, esecuzione, è sempre perché qualcuno non li ha corretti. Non so se vi è capitato di conoscere le dottrine dei satanisti.
No. A me no.
È gente che non crede nel bene e nel male. Non esiste bene e il male. Noi siamo al di sopra, quindi fai quello che ti pare.
Ah, sì.
Il primo comandamento nella Bibbia satanica è questo. Fai quello che vuoi. Primo comandamento. Tutto è lecito, dicono i satanisti. Tutto deve essere tollerabile. Guarda, vi sono degli slogan che io ho sentito nel mondo studentesco, anarchico. Per esempio, proibito proibire. Questo è uno slogan.
Oh no.
E ancora, un altro slogan. Diploma scolastico automatico per tutti. Vera eguaglianza del popolo. Quindi tu sei a Lazzaro, non vuoi studiare, vuoi solo drogarti. Il diploma è un diritto.
Ah, sì.
Gli insegnanti vengono a volte minacciati, intimoriti, vengono bullizzati. Vai ai giornali, Angelina. Guarda, c'è un giornale che si chiama Figli Meravigliosi. Bel titolo. Cos'è che dice?
Insegnante bullizzata perché fa bene il suo mestiere.
Hai capito?
Ma come?
Siccome questa non dà il diploma a tutti, non dà buoni voti a tutti, ma castiga chi lo merita, viene bullizzata perché le altre insegnanti gliela fanno fare franca. Guarda, c'è un altro giornale, Io Donna.
Scuola, un docente su 10 subisce violenza dai genitori.
Capito? I genitori se la vanno a prendere con gli insegnanti. Non è che i genitori stanno facendo abbastanza, perché io sono andato nelle scuole a evangelizzare e tutti gli insegnanti si lamentavano, i genitori non ci aiutano. Parli con i genitori, gli insegnanti non ci aiutano. Insomma, arrangiatevi, cercate di mettervi d'accordo. Guarda, dice questo giornale, un docente su 10?
Un docente su 10 di primarie e medie ha subito violenze dai genitori.
Capito, violenze le hanno menate.
Ai, ai, ai.
Hai capito? Guarda, altro giornale, Orizzonte Scuola, cosa dice?
Docente bullizzata dagli studenti, sospesa dalla preside perché può turbare i ragazzi.
Hai capito? Questo è sgridare i ragazzi che non andavano bene e magari anche giustamente, adesso non posso andare a giudicare, ma sicuramente se un insegnante ti sgrida ci sarà un motivo.
Ai, ai, ai.
Qui ci sono studenti che non sanno chi è l'insegnante e chi è lo studente. Io ho dovuto mettere in chiaro con i miei figli tanti anni fa chi è il padre qua e tu. E chi è il figlio? Io. E chi è che deve insegnare qua? Tu.
Uh-huh.
Chi è che deve imparare? Io.
Okay.
Chi deve dare disposizione? Tu. Chi deve seguire? Io, obbedire.
Amen.
Cioè, no, perché la figlia a volte devi spiegargli queste cose.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Voglio dire che mia mamma è stata insegnante per 36 anni e ha detto che due volte, perché lei era anche lei molto stritta e voleva che...
Era molto severa, si dice.
Yes, and she wanted to teach well her thing. So there was a boy that just kept not learning. And she had 6 months patience with him.
Wait, Italian.
Ah, le tradurre io?
Qualcuno.
Insomma, c'era uno che non voleva imparare a tutti i costi. Lei ha avuto 6 mesi di pazienza con lui.
And then afterwards she flunked him. I mean, he didn't pass the trimester.
E alla fine lei lo ha bocciato. Non ha passato il trimestre?
Yes.
Ah, non ha passato il trimestre.
The director came and begged her, please, please, please. So she had to do it just to please the director.
Quindi la direttrice è arrivata a supplicarla, per cortesia, lasciamo perdere, perché i genitori qua e là. E alla fine, per compiacere la direttrice, ha dovuto...
She passed him.
Promuoverlo, passare il trimestre.
Many years passed and she met him in a tram stop, like 15 years later, he was adult.
E molti anni dopo tua mamma ha incontrato questo ragazzo che ormai era un uomo e alla fermata di un tram.
And the guy was a big, huge guy, like a wardrobe.
E il ragazzo era un gigante di uomo.
And he said, teacher, you wanted to flank me. You see these palms here? I'm gonna beat you up to the ground right now.
Dice, tu eri l'insegnante che mi volevi bocciare. Ma vedi questa mano?
Due mani.
Sì, cosa ha detto?
With these two hands, I'm going to throw you to the ground right now.
Adesso io ti prenderò a schiaffoni.
And my mom said she cried out to God in her heart, Jesus, protect me. And she turned around and took off and nothing happened.
È riuscita ad andarsene prima che succedesse qualcosa di
brutto. E ha gridato a Gesù nel suo cuore, Gesù, proteggimi. E si è voltata e è andata via.
E ha detto, sono stata spaventata per giorni. Perché quello voleva... Cioè, è così.
È terribile.
Gloria a Dio, Signore aiutaci.
Yeah.
Anche dopo anni, eh?
Sì, dopo anni. The grudges were there.
Io mi ricordo, ho letto un giornale anni fa, nel tempo del... Quanto? 10 anni fa, circa. E una scuola che era in... c'era problemi di AIDS. E misero un ago, una siringa nella sedia dell'insegnante, si è seduta e si è bucata con un ago. E non si sa se era infetta di AIDS, perché lei aveva sgridato i ragazzi per la droga, per la marijuana, dice c'è pericolo di AIDS e gli hanno fatto questo trucco. Naturalmente, soliti ignoti, nessuno sa niente, no?
Altre colleghe della mia mamma le hanno bucato gli pneumatici,
le gomme
della
macchina.
Per intimidirla, cioè...
Cioè, se la direttrice è andata da tua madre a dirgli di lasciar perdere, ti immagini come sono intimidite queste insegnanti. Grazie, Dora, ti benedica. Quello che vogliamo dire è che il buonismo mondiale sta distruggendo il mondo.
Mm-hmm.
E perché adesso la cosa è diventata politica. Le sinistre difendono chi sgarra. Le destre invece vogliono aumentare le pene. Decidete voi chi ha ragione e chi ha torto. Però attenzione, certa politica fa così per i voti. Cioè la democrazia... Si trascina dietro questa bara, il voto di scambio. cioè immigrati votano a sinistra e le sinistre le fanno entrare gli immigrati, tutto così, no? Insomma, il buonismo mondiale distrugge il mondo. Io dico che è giusto difendere i criminali, dargli i loro diritti, tutto quanto, però i benefici per evitare le pene ormai stanno portando il mondo all'anarchia, che in certi posti non puoi uscire di casa perché i criminali hanno imparato il trucco. Fanno quello che vogliono e la fanno franca. Mm-hmm. 3.000 anni fa Salomone diceva questo. Angelina, Ecclesiaste 8, 11.
Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Ecclesiaste 8, verso 11.
Salmi 10, da 2 all'11. Allora, verso 3. Attacca il verso 3. L'empio si gloria.
L'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza il Signore.
Scusa, mi ha saltato verso 2, l'empio.
L'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri.
Grazie. Verso 4.
L'empio con viso altero dice, il Signore non farà inchieste. Tutti i suoi pensieri sono, non c'è Dio.
Non c'è Dio. Verso 6.
Egli dice in cuor suo, non sarò mai smosso. D'età in età non mi accadrà alcun male.
Amen. 11.
Dice in cuor suo, Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non vedrà mai.
Ecco.
Salmi 10.
Questo qui è quando gli empi malvagi la fanno franca. Tutto il mondo, c'è un vento che soffia, eh? Il vento soffia in tutto il mondo, è un vento di sinistra, di comunismo, è un vento di anarchia. Il diavolo non c'è riuscito col fascismo, adesso ci proverà col comunismo. Insomma, sia il mondo ateo, sia il mondo religioso, avranno una sorpresa nel regno di Dio. Il mondo religioso super grazia, no? Tutto va. Avranno una sorpresa davanti a Dio, compreso anche le chiese che sognano. Ci sono chiese che sognano un regno di Dio dove loro possono continuare a non obbedire alla parola. Perché dopo tutto, Dio è amore, grazia, un buonista, una specie di Befana, Babbo Natale. Sai Babbo Natale che beve birra, si mette in posa per fare il selfie, no? Ti dà la monetina, la moneta, lui lì che beve la birra, dice ho ho ho, e tu ti fai il selfie. Loro pensano che Dio è una cosa così.
No.
E invece avranno cosa? Una doccia fredda, una doccia senza scaldabagno, perché il regno di Dio non è così. E se è così che noi la pensiamo, abbiamo il Dio sbagliato e nel suo vero regno non ci entreremo mai. Se questa è l'idea che abbiamo di Dio, ce lo possiamo scordare Dio. Non è il Dio dove andremo, perché quel Dio lì non esiste. Dice il Signore Matteo 24, Angelina, versi 50 e 51.
Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 24, versi 50 e 51.
Il padrone del servo, Gesù sta parlando, il padrone è Dio ovviamente, Matteo 24, 50. E il servo sono i credenti e lo farà punire a colpi di flagello. Sai cos'è il flagello? È la frusta che hanno prestato Gesù. Mm-hmm. Si dice il gatto a 9 code, una frusta a nove lembi di cuoio attaccato alla fine, c'erano dei pezzi di metallo, di vetro, che distruggeva la schiena di quello che riceveva. È come se ricevevano 9 frustate. E allora Gesù sta parlando del popolo di Dio qui. Però questo non va con la supergrazia. C'è qualcosa che non va qui. O sbaglia Gesù o sbagliano loro. Decidete. Non potete avere le due cose. Luca 12. Stessa storia. E mi fermo qui, Angelina. Luca 12 e poi mi dà una scrittura anche Giovanni 12. Guarda. 12 e 12.
Luca 12.
12, 47 e 48. Cioè, purtroppo è tutto contro la supergrazia. Tutta la Bibbia è contro la supergrazia. Perché? Perché sono diavoletti che stanno contaminando la parola di Dio, stanno togliendo le punizioni, stanno togliendo i giudizi di Dio. Perché se c'è la supergrazia non servono più i giudizi di Dio. E questa è una bugia satanica. Allora, quel servo?
Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche.
Sta dicendo, il mondo pagano, a parità di merito, a parità di atti, riceverà meno punizioni del servo di Dio. Il servo di Dio riceverà più punizioni dell'ateo. Infatti, quando Gesù è venuto, se la prendeva sempre con i farisei, con i sadducei, con i sacerdoti, non se la prendeva con le prostitute, i pubblicani, i pagani. Perché? Perché quella gente che bisogna... Gesù andava in amore, donna, io non ti condanno, nessuno ti ha condannato, no, neanche io ti condanno. Con i farisei la musica cambiava, erano sempre condannati. Perché? Perché loro conoscevano la volontà di Dio. I peccatori no. Avanti, Angela.
A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. E a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca 12, 47 e 48.
E vai da quell'altro, che poi ci fermiamo. Giovanni 12, 48, che si è fatto un po' tardi.
Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12, 48.
E questa è la parola che Gesù ha annunciata, che saremo percossi molto se abbiamo conosciuto e non abbiamo fatto. Vedi l'immagine dei farisei, l'immagine delle chiese, che conoscono la volontà di Dio e non la fanno. Invece i drogati, i spacciatori di droga, gli assassini, i serial killer, quella gente lì che va in giro a uccidere, il Signore ha misericordia. Fino a quando? Fino a quando conosceranno la volontà di Dio. E allora, saranno giudicati come tutti gli altri che conoscono la volontà di Dio. Dove non c'è legge, non c'è punizione. Quindi attenzione noi, Chiesa dello Spirito, Radio Blast, ma anche i pentecostali, anche i protestanti, anche i cattolici. Attenzione, perché, come dice Giacomo, non siate molti a volere fare da leader. Da guide. Perché? Perché su di voi c'è maggiore condanna. Va bene, fratelli, e mi piacerebbe accarezzare tutti, dirò come siete bravi, bravi tutti, fratelli, bravi, tutto quello che fate è sempre giusto, c'è la grazia.
No.
Come sarebbe bello. Quanto successo avrebbe fratello Giuseppe, oh! Ma sarei un altro falso profeta, però. E allora preferisco perdere i mezzi cuori, tenere una chiesa di qualità, non di quantità, però una chiesa che puoi contare. Una chiesa che se ti gira non ti trovi 10 coltelli sulla schiena. Ci sono passato. Tutti i pastori di Dio ci sono passati. Ma perlomeno i pastori veri, e spero io di essere uno di questi. Angela, perché alzi la mano?
C'è un messaggio arrivato, te lo leggo, da parte di Danny.
Danny, bravo. Riguardo... Danny, come va l'evangelizzazione? Questo qui è un evangelizzatore coi fiocchi, insieme alla famiglia.
Sì, è vero, quello sono è vero.
Una famiglia di 3 evangelizzano senza paura, bravi, bravi.
Riguardo a quello che avevamo detto prima, di vivere senza regole, senza seguire nessuna legge, niente. Dice Danny, fratelli, a proposito del fai quello che vuoi, guarda caso gli insegnamenti che stanno dando gli psicologi alle persone che si affidano a loro.
Ma troppo si diria, guarda, fa quello che ti pare.
È quello, fai ciò che ti fa stare bene.
Questo è il primo comandamento della Bibbia satanica.
Vero. Dicono, fai ciò che ti fa stare bene, pensa a te stesso. E dice Danny, e se a qualcuno fa stare bene uccidere? Cosa fa? Inizia a uccidere?
Dovresti dirgli, senti signor psicologo, se mi gira di uccidere lei, cosa faccio? Se mi gira di dargli 4 schiaffoni, com'è che mi devo comportare? Se mi gira di andare a visitare sua moglie perché l'ho vista, non è mica male, cosa dice lei? Ma questo qui veramente bisogna essere... Fratello Giuseppe... È meglio che stai zitto, guarda.
Questa è anarchia. In evangelizzazione, in molti ci dicono che l'amore o la felicità per loro significa stare bene con se stessi.
Mangia, bevi, divertiti. E i romani, che mangiano un po' troppo, andavano a vomitare e tornavano di nuovo.
Quindi la gente nel mondo pensa che questa è la felicità, stare bene con se stessi. Ma Gesù cosa ci insegna?
Troppa felicità fa venire l'indigestione, se questa è la felicità.
E Gesù cosa ci insegna? Ama il tuo prossimo come te stesso. Altro che pensa a te stesso. Dio vi benedica, un abbraccio.
Ciao Danny, vecchio mio. Sta invecchiando Danny.
Ma come sta invecchiando?
Quanti anni c'ha adesso?
Ma avrà sempre 20 lui, non lo so.
Ma non è sempre 20.
E sarà... poi, aspetta, qua ha scritto di nuovo, aspetta, è arrivato un altro messaggio.
Vai Danny, che sei sempre benvenuto.
Scusate se riscrivo, vorrei aggiungere anche questo aspetto che c'è qui in Occidente. Prostituzione spirituale. L'Occidente, attraverso la maschera della psicologia o del falso ateismo, si sta vendendo agli idoli e alle filosofie orientali. Yoga, Buddha, Hindu, corni di qua, corni di là, gadget di dei greci, una contaminazione senza precedenti. In famiglia abbiamo letto i libri dei profeti Geremia ed Isaia. Temo per questo Occidente, perché Dio detesta la prostituzione spirituale e non ha risparmiato le sue punizioni.
Cos'è che hai detto? Temo?
Temo per questo Occidente.
Sì, ma ormai...
Perché Dio detesta la prostituzione spirituale e non ha risparmiato le sue punizioni, come ha fatto con Israele, quando si è venduta agli idoli dei popoli stranieri.
È vero.
Vedo l'Occidente perdere benedizioni giorno dopo giorno. Gesù ci aiuti.
Gesù ci aiuti, grazie Danny. Guarda, praticamente sta dicendo che alcune chiese stanno diventando come bordelli, insomma. Ma prima c'erano le case chiuse in Italia e adesso ci sono le chiese aperte.
Ma non solo le chiese, la gente normale sta adorando dei egiziani, ci hanno scritto a noi, dei egiziani dell'Egitto
antico. Cani, stanno adorando l'idolo cane.
Un altro, abbiamo visto che in casa è pieno di spiriti africani, cioè dall'Africa, questi dei che loro adorano.
Sì, ma pachamami africani.
Veramente una prostituzione spirituale, per non parlare del New Age, induismo, buddismo, sì, anche quello.
È incredibile, ragazzi. E questo che dobbiamo ringraziare per tutto questo.
Non lo so.
Ma neanche il diavolo. Il diavolo ha il suo dovere, quello che lui crede, giusto?
E chi altro?
Devo ringraziare le chiese.
Ah, le chiese.
E le chiese che sono lì in naftalina a bere camomilla invece della... Quando fanno comunione, tanto vale che fanno la comunione con la camomilla, no? Con il vino. Mm-hmm. Gloria a Dio. Angela, io ti do la parola. Guarda.
Andiamo alla preghiera. Andiamo alla richiesta di preghiera dei fratelli.
Ma andiamo di corsa, guarda.
Andiamo a Gesù.
Vogliamo vedere gente guarita qui, vogliamo vedere, nel Amen. Nome di Gesù Cristo. Ecco, aspetta che qui, ecco, il pane e il vino pronto. Sempre pronti, fratelli. Non c'è bisogno di una chiesa cattolico-protestante. È sufficiente Gesù. Matteo 18:20. Jasmine, buongiorno. Cosa dice Matteo 18:20?
Matthew 18:20, what does it say?
Where two or more...
Oh, where two or three are gathered together, there am I in the midst.
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Alleluia! Qui grazie, siamo Signore. Riuniti, grazie Signore. Puoi mandare un fischio, vedi se c'è chiunque disponibile in comunità.
Mettiamo la musica e subito verranno, quando sentono la musica arrivano.
Ecco, fratelli, preparatevi. Gloria a Dio.
Quello che ti tormenta.
Gloria, gloria,
lascia
gloria.
Quello che ti affanna e vieni.
Adesso preghiamo per i fratelli ammalati, che erano ammalati e adesso guariti per fede. Alleluia, alleluia. Grazie, grazie Signore, grazie per la tua guarigione, grazie per il tuo sangue. Grazie, grazie, grazie Signore. Signore, ti benedico. Signore, siamo qui insieme ai fratelli che soffrono, Signore. Siamo qui, Signore, con Giacomo, Luisa, Raffaele, famiglia. Signore, Domenica, Deborah, Tina, Maria, la madre di Maria, altra Maria, Elisabetta, Antonio, Maria e la mamma, Nicoletta, Eugenia, e anche Alba Marina, Domenico, Gianni, Massimiliano, Barbara, Maria Vittoria. Ti benediciamo, Gesù. Allora, quali demoni scacciamo oggi?
Tutti, nel nome di Gesù.
C'è un demone di demenza senile, vattene Satana, un altro di pressione alta. Poi fratelli chiedono guarigione e protezione per i bambini, protetti nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Manuel chiede preghiera per Cinzia in ospedale per aneurisma, guarita nel nome di Gesù Cristo, ha subito più emorragie, è stata operata, si trova in terapia intensiva. Sorgi, sorgi sorella.
Amen. Grazie,
alzati
Gesù.
Perché Gesù ti ama. Ti benedico, ti guarisco nel nome di Gesù Cristo. Ho detto nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E dico nel nome di Gesù Cristo tutti gli altri. C'è una sorella che ha due vertebre lesionate, e poi Deborah, guarigione completa alla bocca, Tina, guarigione, protezione da cistite, eccetera. Poi c'è Maria, c'è attacchi di panico. Vattene, demone di panico, vattene al tuo inferno. Comandiamo Maria che possa dormire perfettamente. Lei dice, non dormo più e sono nel tunnel della paura costante. Vattene paura, diavolo, spirito del panico, vattene, ti lego con catene di Cristo, incatenato. Angela, dammi una scrittura sulle catene di Dio. Le catene che... ce l'hai?
Dove?
Apocalisse 20, 1 a 3. La catena di Dio.
Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Apocalisse 20, versi da 1 fino a 3.
Gloria a Dio, Maria la mamma, protezione da attacchi del diavolo, legati anche questi demoni. Nel nome di Gesù Cristo. Madre di Maria, seri problemi di salute, guarita mamma. Come il Signore ama le mamme con l'amore di Gesù. Le mamme di Dio, fratelli, alzate una mano e preghiamo insieme, tutti insieme, pronti?
Sì.
Pregate con me, fratelli, in tutto il mondo, siete in 127 nazioni all'ultima conta, non è facile contarvi, ma ci siamo riusciti, un po' difficile, alzate una mano, pregate con me, insieme a me, Signore Gesù. Ti ringrazio per la guarigione di questi fratelli, sorelle e bambini. Tutti insieme nel mondo, fratelli. Signore, ti ringrazio per la tua guarigione. Una guarigione che non meritiamo. Che è costata a Dio il suo sangue terreno. Signore, grazie per il tuo sangue. Grazie per il tuo corpo rotto. Perché? Perché ci ami. Dichiariamo tutti i fratelli guariti nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, nella potenza di Gesù, nell'amore, nello Spirito Santo, nella volontà di Dio che vuole tutti i fratelli guariti, i fratelli che siete, che avete malattie, credete, credete con tutto il cuore, senza paura. Questo è un momento di mettere tutto il cuore, non è il momento di mezzo cuore del diavolo. Avanti con tutto il cuore, amerai il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, tutta la volontà, tutto il tempo, sempre e sempre il tempo di amare Gesù. Io spezzo il pane che è il corpo di Cristo in questo momento, questo diventa il corpo di Cristo nello spirito. Non serve un prete, non serve un edificio religioso, serve solo la nostra fede. Ti amiamo Gesù. Ecco, spezzo il pane. Deborah, ti prego, passa il pane che adesso è il corpo nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, Gesù vi ama. Gesù vi pensa. Siete sempre, siamo sempre nei suoi pensieri. Gesù ci pensa in continuazione. Alleluia. Gloria al Signore. Innalziamo il corpo di Gesù. Innalziamo il corpo. Pronti? Forza fratelli, svegliamoci. Ecco, prendiamo tutti insieme adesso il pezzo di pane che è il pezzo del corpo spirituale di Cristo. Adesso.
E ti aspettavo sin da prima io, aspettavo te, e prendo cura di te, quando sei solo e stanco, e quando la tempesta arriva, io sarò con te, e prendo cura di te, quando sei perduto.
Che bel canto! E canteremo in cielo e innalzeremo la voce per la gloria di Dio in cielo insieme agli angeli. Tutti quelli che cantano adesso col cuore il canto di Gesù, il canto dell'ubbidienza, il canto di dare tutto il cuore, il canto di amare il fratello, la sorella, canteranno in cielo. Non c'è altro canto che viene accettato in cielo. Solo il canto dell'amore, dell'ubbidienza, della fedeltà, di dare tutto il cuore. Non ci sono altri canti in cielo. Nessuno canta in cielo la domenica mattina, ma sempre quando lo Spirito guida. Innalziamo il calice, fratelli, forza. Il calice di Gesù col sangue di Gesù sparso da quella croce romana su un colle di Gerusalemme, sotto gli occhi dei soldati che lo guardavano e il suo sangue scendeva. Sua madre piangeva, suo discepolo Giovanni piangeva, le altre Marie piangevano. Non c'è morte più terribile. Una delle più terribili morti è morire inchiodato. È una terribile tortura. Uno dei modi peggiori di morire. Così i romani mantenevano l'ordine. E Gesù si è sottomesso. Lui che nel Getsemani pregava per evitare. Gloria al Signore. E Gesù con gli occhi appannati di lacrime, di sudore, di sangue. Gesù guardava. Gesù ci sta guardando. Vede i nostri fratelli ammalati che soffrono. E Gesù dice, solo credi con tutto il cuore. prendiamo il sangue, fratelli. Pronti? Sto innalzando il calice. Prendiamo insieme, fratelli, tutti insieme il sangue, adesso.
Lascia quello che ti appanna e vieni, vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi, sono qui che ti aspetto. E ti aspettavo sino a prima.
Lasciamo tutto, fratelli. Tutto, tutta l'incredulità, tutta la malvagità, lasciamo tutto l'egoismo, lasciamo ogni cosa che in noi non assomiglia a Gesù, lasciamolo, fratelli. Avanti con Gesù, fratelli, avanti, avanti. Tutto il resto sembra che va avanti, ma va tutto indietro. Solo noi e altre come noi, o meglio di noi, vanno avanti, perché stiamo avanzando con Gesù nella vita, nella morte, nella malattia, nella guarigione, nella ricchezza, nella povertà, nel benessere, nella penuria, nelle difficoltà, negli attacchi del nemico. Noi avanziamo, magari ginocchioni, avanziamo, avanziamo, fratelli. So che ci sono fratelli in loro case e hanno un piccolo inferno. Avanti, fratelli! Non fatevi fermare! Avanti! Nel nome di Gesù Cristo. Avanti, fratelli! Avanti, avanti, avanti con Gesù! Avanti con nostro amore! Non lasciamo che il diavolo ci fermi, ci rallenti, ci ostacolerà, è garantito, promesso nella Bibbia, ci ostacolerà. Ma a chi vince io darò di entrare nel mio paradiso, dice Gesù. A chi vince? A chi vince? Leggilo, angelo, a chi vince? Apocalisse 2, Efeso all'inizio, a chi vince il mio paradiso?
A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Verso 7, Apocalisse capitolo 2.
Gloria, gloria, Signore. Gloria, gloria a te, Signore. 17, Angela.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da dalla manna nascosta è una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Apocalisse 2:17.
A chi vince? 26.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Apocalisse 2:26-28.
A chi vince? A chi vince il diavolo e vince nell'amare il fratello, la sorella, la moglie, il marito, il Signore. A chi vince e persevera nelle mie opere, le mie opere, non delle religioni, le mie opere. Sino alla fine gli darò potere sulle nazioni. Avanti, fratelli, vinciamo! Gloria a te, Signore. Aiutaci a vincere, Signore. Siamo stanchi di perdere, Signore. Siamo stanchi di perdere, Signore. Se solamente guardiamo a te, vinciamo. Tu non ci chiedi di superare una montagna troppo alta, attraversare un oceano troppo largo, vincere troppi diavoli, perché non saranno mai troppi, perché tu Gesù sei con me, sei con noi. Noi vinciamo. Se solo guardiamo a te possiamo essere su una sedia a rotelle, possiamo essere in ospedale, steso, possiamo vincere se solo continuiamo a lodarti, amarti, benedirti. A chi vince, a chi vince. Vi saluto, fratelli. La pace di Dio su di voi. La benedizione del Signore, la comunione dello Spirito Santo su di voi. Ciascuno di voi ha solamente una condizione: che amate Gesù, che amate il Signore, il Padre e il Figlio e lo Spirito. Un abbraccio, un bacio, fratelli, vi abbraccio forte, 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 stretti, stretti, stretti. Vi voglio bene, fratelli. Mantenetemi in contatto e pregate anche per me, pregate anche per noi. Anche noi ne abbiamo bisogno. Dio vi benedica. Alleluia.
Ciao fratelli, tutti vi mandiamo tanto amore, benedizioni, abbracci grandi e ci risentiamo giovedì alle ore 21. Abbiamo cambiato da mercoledì a giovedì. Ci sentiamo giovedì, fratelli. Dio vi benedica. Ciao a tutti.
Ti aspettavo sin da prima.